Siamo arrivati alla conclusione di questo percorso che abbiamo iniziato martedì scorso. L'argomento, la religione che uccide, e riapriamo la parola di Dio nel Vangelo di Giovanni al capitolo 9. Stasera rileggiamo i primi 12 versetti e poi passeremo direttamente dai versetti 35 a 41. Questa sera vedremo le ultime quattro caratteristiche del cieco, mettendole sempre in contrapposizione con le caratteristiche del movimento dei farisei. Vangelo di Giovanni, capitolo 9, cominciamo la lettura dal versetto 1. Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: È lui. Altri dicevano: No, ma gli somiglia. Egli diceva: Sono io. Allora essi gli domandarono: Com'è che ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto: Va, Silo, e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero: Dov'è costui? Egli rispose: Non so. Andiamo ora al versetto 35, dopo che quest'uomo viene cacciato dalla presenza dei farisei. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: Credi nel figlio dell'uomo? Quegli rispose: Chi è, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli disse: Tu l'hai già visto, è colui che ti sta parlando. Egli disse: Signore, io credo e l'adorò. Gesù disse: Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: Siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Questo capitolo incomincia con un cieco fisico dalla nascita e si conclude con un cieco spirituale che rimane volontariamente nella propria cecità spirituale. Facciamo un riepilogo di quello che abbiamo visto fino ad oggi. Abbiamo esaminato martedì le prime tre caratteristiche. Abbiamo opposto il dogmatismo religioso alla discutibilità che questo cieco manifesta. Io chiaramente ho trattato il dogmatismo solo ed esclusivamente da un aspetto religioso. Però l'esperienza di alcuni di noi insegna che quando parliamo del Vangelo a un'anima che si sta avvicinando al messaggio della salvezza, o quando parliamo degli insegnamenti della parola a un neonato di nuovo, ci rendiamo spesso conto che il nostro interlocutore percepisce tutto come delle nozioni da imparare e quindi potrebbe pensare di andare incontro a dei dogmi. Qui chiaramente il discorso è un po' diverso. Perché? Perché è normale che ci sia un insegnamento che noi più correttamente definiamo sistematico delle verità della scrittura. E l'insegnamento sistematico prevede che questa anima, che sia incredula ma vicina o che sia comunque appena trasformata dalla grazia di Dio, ha bisogno di ricevere determinati insegnamenti per poter maturare, per poter crescere. Il dogmatismo religioso prevede: Tu fai questo perché uno te lo dico io e due io sono la somma autorità religiosa. Punto e basta. L'insegnamento sistematico prevede invece che sì, tu stai ricevendo delle nozioni, ma io ti spiego il perché. Non ti parlo con la mia autorità, io devo presentare l'autorità della parola del Signore e di Dio stesso. Quindi se qualcuno dovesse chiedere ma che differenza c'è fra il dogmatismo religioso e l'insegnamento che voi date, molto semplicemente ci sono almeno tre fattori. Primo, la parola di Dio, il cui canone completo ci permette di verificare se le cose stanno esattamente così come sono scritte, l'atteggiamento dei giudei bereani, per esempio. Abbiamo lo Spirito Santo, la persona dello Spirito Santo attivamente impegnata nel convincimento di peccato, di giustizia e di giudizio, e attivamente impegnato nella formazione spirituale, nella maturità spirituale di chi è convertito. E terzo fattore, ma non meno importante, ed è più che palese in questo testo, è la persona del Signore Gesù, che apre gli occhi. Quindi è possibile distinguere questi aspetti grazie a questi tre fattori principali. Perché se si considera l'aspetto della parola, dello Spirito e di Gesù, ci si mette in discussione e lì si passa nell'ambito della discutibilità. Quindi, prima caratteristica, dogmatismo religioso contro discutibilità. Secondo aspetto, seconda caratteristica, le incertezze che la religione propone contro le certezze assolute che questo cieco matura. Una cosa so, ero cieco, ora ci vedo. Gesù mi ha aperto gli occhi, si sa che Dio non esaudisce i peccatori. Poi avevamo visto la terza caratteristica, il disaccordo che c'è all'interno della religione stessa contro una comunione ritrovata con Dio che genera a sua volta il disaccordo con il mondo che ci circonda, con il sistema mondo, con quello che il mondo propina e con la sua filosofia. Adesso quindi noi siamo pronti per passare alla quarta caratteristica. Noi avevamo visto insieme l'incredulità dei farisei, versetto 18. I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco. No, non può essere. E oltre il nostro dogmatismo, non è vero. Questo è l'insegnamento della religione. Qual è il contrario dell'incredulità? La fede. La fede che questo cieco manifesta. Troviamo tutto scritto proprio nei versetti da 35 a 38 e vi invito a fare una particolare attenzione. Ci sono degli aspetti complementari con i versetti da 6 a 7 che abbiamo esaminato insieme martedì. Noi vediamo chiaramente Dio cerca volontariamente l'uomo per poterlo salvare. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù ripete anche: chi crede in me non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. E il messaggio è sempre confermato fin dalle pagine dell'Antico Testamento, perché per esempio Ezechiele ci ricorda: Dio non ha piacere che l'empio muoia ma che si converta e si ravveda dalle sue vie. Dio cerca l'uomo per fargli del bene, perché lo vuole salvare, perché non ha piacere che l'empio muoia. Dall'altro canto, vediamo che quindi Gesù trova questo cieco guarito appena cacciato dai farisei e gli fa una domanda precisa. Credi nel figlio dell'uomo? Bisogna dare la risposta definitiva adesso, perché l'esperienza c'è stata. E cosa vediamo nel versetto 36? Vediamo la sincera ricerca di Dio. Quest'uomo aveva consapevolezza della propria miseria, e non solo quella fisica, ma pure quella spirituale. E aveva capito che c'era la possibilità di trovare una soluzione in Dio. È una domanda sincera. Chi è Signore perché io creda in Lui? Lo vuole sapere. Non vuole restare indifferente. E sapete cosa succede? Che da un lato Dio cerca l'uomo e lo vuole salvare, e Dio trova l'uomo onnipotente, onnisciente, basta uno schiocco di dita perché lo voglia cercare e trovare. Dal nostro punto di vista c'è un percorso da fare. però c'è una preziosa promessa che il Signore Gesù ci lascia, per esempio, nel Sermone sul Monte. Questo versetto lo leggo io. Chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto chi bussa. Promesse divine. L'uomo cerca Dio, Dio si fa trovare. E in mezzo a tutto questo, noi vediamo la fede come risposta al messaggio dell'Evangelo. Versetto 38, tre semplici parole. Signore, io credo. Perfetto. Credere in Cristo come figlio dell'uomo, che vuol dire, anche in senso profetico, credere nel Cristo come figlio di Dio, credere in Cristo come propiziazione per i nostri peccati e credere nel giudizio che Dio farà all'umanità a motivo del peccato, perché Gesù nel versetto 39 dà una precisazione molto importante. È vero, è venuto per salvare, ci mancherebbe, ma io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Nel caso dei farisei non c'era bisogno di diventare ciechi, lo erano già e volevano pure rimanerci. Nel caso di questo cieco c'è stata una risposta che si è tradotta in un'azione fondamentale nella vita del credente, ed è l'ultima parola del versetto 38, l'adorazione. Chi è che può adorare? Soltanto chi è entrato permanentemente nella vita eterna, nella grazia del Signore. Passiamo ora alla quinta caratteristica. Non vi nascondo personalmente che è quella a cui io sono particolarmente affezionato. Avevamo visto che la quinta caratteristica dei farisei era la paura, generare paura nella vita delle persone che entrano nella religione. C'era una minaccia precisa che noi vediamo nel versetto 22. Era stato deciso che se qualcuno riconosceva Gesù come Cristo sarebbe stato espulso dalla sinagoga, e abbiamo già spiegato anche cosa voleva dire essere banditi a vita dalla società, non soltanto dalla religione, essere bandito da tutti. Ora, qual è il contrario della paura? Il coraggio. Il coraggio di quest'uomo è qualcosa di commovente. Io sono stato tentato di chiedere una riunione in più per parlare soltanto del coraggio. Perché è quella di cui spesso avvertiamo più la mancanza. Il coraggio di testimoniare per ben tre volte quello che è successo. La prima volta, dal versetto 9 al versetto 12. Quando quest'uomo cammina per strada, oggettivamente guarito, e gli altri lo guardano, dico che, ma è lui o non è lui? Io non so voi, ma per come sono fatto io, se sento queste voci, ma io tiro avanti per la mia strada. Lui ha messo subito dei paletti chiari. Due parole per chiudere ogni discussione. Sono io. Sono io. Non pensate che sia qualcun altro. Sono io in una nuova veste. Sono io che ora ci vedo. La seconda volta che testimonia, che è davanti ai farisei, lui ha raccontato, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Testimonia ai farisei la sovranità di Dio e la responsabilità umana. Mi ha messo del fango, mi sono lavato, ci vedo. E al versetto 27, che qui è ancora più audace, ma perché me lo chiedete una seconda volta? Io ve l'ho già detto e non mi avete neanche ascoltato. Cioè il coraggio va avanti, Cioè è in evoluzione. Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Una frase del genere detta da un ex cieco a una classe, a una setta come quella dei farisei. E sapete, la terza volta non ha ripetuto quello che gli è successo. perché sapeva benissimo di essere già stato chiaro. Questo è coraggio. C'è anche il coraggio di esprimere spontaneamente il proprio pensiero, a differenza dei suoi genitori. Vi ricordate i genitori? Questo è nostro figlio, ma poi è adulto, affari suoi, non ne sappiamo niente. Lui cosa fa? Guardate il versetto 17. Risponde ai farisei, è un profeta. Dire che quell'uomo era un profeta in quel momento significava essere accompagnato alla porta della società prima di ricevere l'ultimo calcio ed essere debellato. Ha iniziato dicendo quell'uomo che si chiama Gesù. Poi la consapevolezza matura dice è un profeta. E arriva poi alla fine a dire io credo che tu sei il figlio dell'uomo. Questo è coraggio. Il coraggio di riprendere i farisei. E qui ritorniamo al versetto 27. Ve l'ho già detto, non avete ascoltato. Ma voi che siete la suprema religione del paese, perché non sapete dare spiegazioni? Ci vuole un grande tatto, prudenza, ma al tempo stesso intelligenza per ponderare bene le parole da usare davanti ai farisei. E poi c'è un altro coraggio. Questo forse per noi è quello più difficile. Il coraggio di sopportare per ben due volte gli insulti da parte dei farisei. Insulti completamente immotivati, gratuiti e umilianti. Versetto 28. Essi lo insultarono e dissero, tu sei discepolo di costui. Non sono riportate le parole precise degli insulti, ma possiamo immaginarlo. E poi al versetto 34. Tu sei tutto quanto nato nel peccato. È tutto quanto? Tu sei nato cieco, quindi sei il peggior peccatore del mondo, e se non lo sei tu, lo sono i tuoi genitori, e tu ti ritrovi in questa situazione per colpa del peccato dei tuoi genitori. Perché il ragionamento ebraico era quello. Il coraggio. La sesta caratteristica che avevamo visto nei farisei era l'ostinatezza. Era un continuo girare intorno al fatto che Gesù fosse un peccatore perché aveva lavorato in giorno di sabato. Ma c'era quel conto in sospeso. Come può un peccatore aprire gli occhi a un cieco? Una domanda a cui la religione non può rispondere. Il logico contrario dell'ostinatezza, anche qui ho fatto fatica a trovare la parola, mi sono dovuto aiutare con un bel po' di dizionari e di vocabolari, il concetto è la rendevolezza. Per me non è stato facile, però, anche perché non è una parola che si usa spesso, lo ammetto, però come credenti la dovremmo usare spesso. E proprio guardando a rendevolezza, non è che ho visto la traduzione, eccetera, mi sono fermato un attimo, ho pensato, allora, da un lato abbiamo i farisei prigionieri di una religione da cui non si volevano staccare, te credo l'hanno creata loro, ma gli conveniva. Il cieco che ha visto i suoi limiti evidenti si era messo in discussione e non ha trovato nulla a cui aggrapparsi all'infuori di Dio fatto carne in Cristo Gesù. Ma, vedete, l'ubbidienza implica una resa. Quando noi ubbidiamo, l'ubbidienza prevede un rapporto di subordinazione. Essere subordinati a qualcuno implica una sottomissione. Implica, non necessariamente nell'ambiente di lavoro, ma spiritualmente ci scontriamo tutti con questa realtà, una resa davanti a Dio. Noi credenti abbiamo anche altre esperienze, perché qui si parla di una resa alla salvezza, che è quella che ti fa entrare nella vita eterna. Però noi come credenti, quando ci scontriamo col nostro io, quando il vecchio uomo fa capolino, ci rendiamo conto che c'è bisogno di tanta resa. Quotidiana, sì, ma almeno io mi rendo conto che sì, ci deve essere veramente una resa quotidiana. La settima caratteristica, e ci avviamo verso la conclusione, noi avevamo visto che era l'orgoglio, l'orgoglio della religione. Il contrario dell'orgoglio è l'umiltà. Ci sono tre definizioni principali dell'umiltà. La prima, la virtù di chi riconosce e accetta i propri limiti. Secondo, atteggiamento rispettoso e sottomesso. Terzo, termine che indica una bassa estrazione sociale. Tutte e tre definizioni che riguardano il cieco. C'è una perfetta corrispondenza. Come si manifesta questa virtù in questo contesto? Beh, partiamo dal fatto che nel versetto 7 ha ubbidito a Gesù, che fino a quel momento per lui forse poteva anche essere un po' sconosciuto. Uno sconosciuto ipotetico che ti fa un determinato gesto e ti dico vai a fare così, noi gli risponderemo, ma tu chi sei? Qui invece lui ha ubbidito, perché? Perché l'ubbidienza implica, oltre la resa che abbiamo appena citato, implica anche l'umiltà. Se l'umiltà implica accettare i propri limiti, vuol dire che dall'altra parte c'è una persona che vuole aiutarti a sopperire questi limiti. Lui ha ubbidito a Gesù. Nel versetto 25 lui era consapevole dei propri limiti e li ha accettati per avere qualcosa di più grande. È anche per quel motivo che il tentativo di intimidazione dei farisei è completamente andato a vuoto. È molto chiaro. Se egli sia un peccatore, non lo so. Cioè, lo dite voi, a me non interessa. Io quello che so è che ero cieco e che ci vedo e che è stato lui ad aprirmi gli occhi. Consapevolezza dei propri limiti è una componente dell'umiltà. Ma sapete, nel versetto 34, che abbiamo poc'anzi citato, cosa succede? Succede che si è fatto cacciare senza dire una parola. E questo per me è stato un po' difficile da capire. Ha manifestato un atteggiamento rispettoso verso persone che il rispetto non lo meritavano minimamente. Anzi, lui sapeva benissimo di essere dalla parte della ragione. Lo aveva capito poco per volta mentre la conversazione con i farisei si stava dilungando. E lui aveva capito che quella conversazione in realtà non stava andando da nessuna parte. Aveva capito che c'era solo incertezza e confusione, mentre lui invece le certezze ce le aveva come. Ma sapete, i farisei non erano solo un movimento religioso. In quel momento storico, assieme ai romani, erano l'autorità politica, erano parte del governo. E cosa dice la scrittura a noi credenti verso le autorità costituite? Che dobbiamo essere sottomessi. Lui, pur avendo visto il torto dei farisei, è rimasto sottomesso, non ha controbattuto, non ha detto niente. Ha dato le spiegazioni che doveva dare, quello sì, non è rimasto in silenzio perché c'era in gioco la fede. Quindi la testimonianza l'ha data. Però, nonostante queste risposte, lo hanno cacciato, va bene, lui se n'è andato. Non so se avrei reagito in quella situazione se io fossi stato al posto di quest'uomo. Ho dei dubbi, lo devo ammettere. Io mi sarei tolto dei sassolini dalle scarpe e avrei risposto, in malo modo, e avrei sbagliato. Quest'uomo se n'è andato. La storia di quest'uomo incomincia seduto per la strada a mendicare qualcosa, inizia in questo modo e finisce ai piedi del Signore Gesù, in un atteggiamento di adorazione. Il testo non ci dice che questo cieco a un certo punto si è alzato e che è andato a casa sua per questo motivo. Non sappiamo nulla di come è andata avanti la sua vita. Ma l'insegnamento che noi vogliamo cogliere per noi è stato questo. C'è stato un uomo che ha vissuto nella miseria della sua posizione sociale e certamente come tutti, anche del proprio peccato. Il Signore Gesù interviene, sputa in terra, fa del fango, gli spalma il fango sugli occhi gli dice va nella vasca di Siloe e lui va. E notate questo piccolo dettaglio. Quest'uomo riacquista la vista dopo che si è lavato, non quando il Signore Gesù gli mette il fango sugli occhi. Eppure il testo ci dice che egli andò. Allora, non poteva essere accompagnato da nessuno perché lui era il peggiore dei peccatori per le ragioni che abbiamo detto prima. Quindi accompagnarlo significava condividere la sua posizione di peccato, secondo ovviamente il modo di pensare religioso. È andato da solo, ma era ancora cieco. È andato. Chi è che l'ha accompagnato? L'ha accompagnato Dio a quella vasca. E quando ha toccato quell'acqua, si è lavato e ha preso la vista. Il Signore ci ha accompagnato anche nei momenti in cui noi eravamo restii al messaggio del Vangelo. E certamente ognuno di noi, almeno una volta nella vita, penso che questa fase l'abbia incontrata. E il Signore non ha mollato, non ha mollato la presa. Abbiamo iniziato nella miseria umana. Dio si è fatto miseria in Cristo Gesù. Ci ha accompagnato nella miseria perché potessimo entrare nella vita eterna e adesso ci buttiamo ai suoi piedi in un atteggiamento di adorazione. Questo è il lieto fine di cui avevamo bisogno. Che possiamo quindi continuare a mantenerci in ginocchio in riverenza davanti al nostro Dio che ci ha salvato da questa condanna orribile. Grazie per la sopportazione di queste 4 riunioni, lo ritengo giusto dire. E che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Oh, vogliamo passare rimanente di questo incontro in preghiera.